State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Divided or United, divisi o uniti, così si intitola un incontro organizzato dall'Università di Sydney sulla polarizzazione che sembra contraddistinguere la società di oggi. Opinioni nette che mai si conciliano, si scontrano soprattutto sui social media, ma davvero la società è tanto divisa? Ne parliamo oggi con uno dei relatori all'evento, Francesco Bailo, docente di analisi dei dati nelle scienze sociali all'Università di Sydney. Buongiorno Francesco, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno.
Partiamo da una domanda semplice ma non semplice. Secondo te, Francesco, i social media descrivono questa polarizzazione o la creano?
I social media descrivono molto male una polarizzazione che esiste, ma che è probabilmente molto più marginale, soprattutto se consideriamo l'esperienza politica o le idee dell'australiano, della persona media, ecco. I social media sono molto efficaci nel pescare le idee, le persone, i comportamenti più estremi, perché ovviamente funzionano fondamentalmente come strumenti di promozione di quello che genera interesse, e quello che genera interesse nella maggior parte dei casi non è l'idea moderata, l'idea media o mediana delle persone, ma l'idea più estrema, il comportamento più estremo. Quindi i social media ritornano una foto che non è una foto sempre falsa, ma è una foto molto molto parziale, ed è una foto soprattutto di quello che succede, diciamo, più ai margini della società, ai margini dello spettro politico, ecco.
E con te sul palco all'incontro di giovedì 9 ottobre ci saranno anche la professoressa Fiona White e il professor Michael Goldwater, entrambi psicologi. Il tuo contributo sarà quindi un'analisi dello status quo basato sui dati, come dire, questa è la situazione, ragazzi, analizzate e diteci cosa farne, o già dai dati che hai raccolto emerge se non una soluzione, un suggerimento su cosa si potrebbe fare di meglio in futuro?
Sì, l'incontro di giovedì è interessante perché appunto io, diciamo, che mi definisco più scienziato politico, ecco, mentre i colleghi sono da psicologia, quindi sono più interessati a quello che avviene nella dimensione più individuale, psicologica, e mentre io sono più interessato a quello che avviene nella dimensione più sociologica o anche politica. Giovedì ci confrontiamo con un po' delle nostre ricerche, ma anche con dati che sono stati raccolti negli ultimi quasi, direi, 5, anche 10 anni, da diversi paesi, quindi parliamo dell'Australia, ma parliamo anche degli Stati Uniti. Queste ricerche appunto cercano di capire qual è la dimensione del fenomeno polarizzazione, che cosa causa la polarizzazione o la percezione della polarizzazione, che appunto è molto importante, e quali possono appunto essere le soluzioni per questo, che sicuramente sia a livello individuale che a livello sociale e politico è un problema, perché è una società polarizzata. È una società che non funziona, che soprattutto non funziona in un contesto in cui le elezioni, sono una società democratica in cui ci sono regolarmente elezioni e ai cittadini è richiesto di partecipare in maniera collettiva e cooperativa nella definizione della traiettoria e delle leggi del paese, ecco. Quindi la polarizzazione non funziona, rende questi sistemi molto complicati, i processi democratici molto più caotici e molto più difficili da gestire, e quindi insomma è importante cercare di capire cosa si può fare per ridurre il problema, quantomeno per controllare il problema, ecco.
Noi siamo in collegamento con Francesco Bailo, docente di analisi dei dati nelle scienze sociali all'Università di Sydney. E Francesco, ci sentiamo in questa settimana in cui ricorre il secondo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele, e se c'è stato un evento polarizzante negli ultimi anni sicuramente lo è stata la guerra a Gaza, che è esplosa dopo quel giorno. Qual è stato il ruolo dei social media in questo caso?
I social media hanno sicuramente alimentato una percezione molto forte di impossibilità di trovare una soluzione a quello che è successo il 7 di ottobre con la strage in Israele e poi ovviamente la risposta del governo israeliano successiva. Quello che sembra di capire, se uno si costruisce la sua percezione della realtà solo da quello che viene trasmesso dai social media, è che questo conflitto è fondamentalmente irreparabile, proprio perché i social media, Instagram, TikTok e altri, ritornano attraverso attraverso la selezione dei contenuti solo quello che è più divisivo o solo quello che genera una risposta emotiva più forte, perché i social media e chi li gestisce sanno, gli algoritmi che li gestiscono sanno perfettamente che questo genere di contenuti sono quelli che creano engagement, che generano attenzione, quindi che sono quelli che le persone che usano i social media, gli utenti hanno più probabilità di continuare a cercare, continuare a commentare, continuare a condividere. Questo è un problema fondamentale dell'infrastruttura di distribuzione dell'informazione che se 20 anni fa era gestito da delle istituzioni che appunto possono essere come SBS, le radio, i giornali, eccetera, quindi con delle scelte editoriali dettate da regole molto diverse, ecco, adesso la maggior parte delle persone o la maggior parte dell'informazione viene veicolata attraverso questa infrastruttura con i social media al centro, non è più una costruzione razionale o critica della realtà, quindi cercando di capire quello che succede, ma è veramente solo una frammentazione della realtà in piccoli contenitori selezionati solamente per generare la maggior attenzione possibile da parte degli utenti, e questo appunto vuol dire la selezione dei contenuti più estremi o dei contenuti che ci fanno arrabbiare, perché se ci arrabbiamo abbiamo probabilità di restare sul contenuto, sul video o sul post e rispondere oppure condividere, eccetera, eccetera. Quindi questo appunto è sicuramente un meccanismo che non favorisce un dibattito, non favorisce un dialogo volto a risolvere, a ricucire queste lacerazioni. Infatti lo strumento social media ha esattamente l'effetto opposto, ovvero prendere divisioni esistenti, perché social media non creano queste divisioni, non hanno creato il conflitto israelo-palestinese, ma si focalizzano a ritornare una fotografia, una visione che è molto più difficile da ricucire di quanto probabilmente realmente non potrebbe essere se approcciata con degli strumenti politici o degli strumenti comunicativi diversi.
Altro elemento polarizzante della nostra epoca è sicuramente la presidenza Trump e quel che gli gravita attorno, per esempio di recente l'assassinio dell'attivista Charlie Kirk. Trump e Kirk, come li conosciamo, sono figure possibili in un mondo senza i social media?
No. Non credo, sarebbero molto molto diverse. Charlie Kirk nasce grazie soprattutto a, credo, YouTube. Quindi la comunicazione politica di Charlie Kirk è disegnata intorno a quello che chiamiamo l'affordances dei social media, quindi quello che i social media consentono di ottenere. È una comunicazione molto breve da un certo punto di vista, perché quello che noi vediamo la maggior parte dei contenuti, ad esempio, di Charlie Kirk sono clip molto molto veloci, molto brevi, no? Quello per cui era diventato particolarmente noto è appunto questa botte e risposte con gli studenti delle università, appunto l'evento poi tragico in cui è stato assassinato proprio avviene all'interno di questo contesto, quindi lui si siede, c'è una lunga fila di studenti dell'università che gli fanno domande e lui fa un botta e risposta a risponde a queste domande, ovviamente dalla sua posizione molto conservatrice, e questi clip poi non vengono tagliati e confezionati e distribuiti attraverso i suoi canali social. Questo genere di comunicazione focalizzata a creare questi contenuti di pochi secondi, mezzo minuto, un minuto, al massimo, ovviamente è una comunicazione molto molto particolare. E allo stesso tempo anche Trump è molto attento a creare contenuti oppure a fare dei discorsi che contenga delle piccole clip che possono poi essere distribuite più facilmente attraverso i social media. Tra l'altro lui è anche un proprietario di un social media. Quindi è una comunicazione molto 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 particolare. È interessante appunto, cioè, ogni tanto guardare un discorso integrale di Trump e molto spesso si accorge che non c'è un filo logico continuo. Quello che è importante da parte di Trump è la capacità di visualizzare quello che sarà poi il medio principale attraverso cui la sua comunicazione, i suoi messaggi viene distribuito e non è il medio appunto del discorso lungo politico di un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, ma sono le clip. La maggior parte delle persone che riceverà questi contenuti li riceverà, li consumerà attraverso clip molto brevi. Questo appunto porta a una semplificazione del discorso necessariamente, il discorso politico, discorsi che sono molto complicati. Pensiamo alle tematiche, per esempio, dell'aborto, oppure la pena di morte, oppure cosa l'immigrazione, sono tematiche estremamente complesse e però vengono consumate dal pubblico attraverso delle clip molto brevi. E questo appunto porta la comunicazione politica, che viene percepita e assorbita la maggior parte degli elettorati a essere di un tipo molto specifico, quindi appunto un po' allergica, diciamo, a tutto quello che è il dibattito politico più complesso e invece a selezionare tutto quello che è un dibattito politico molto molto veloce, che si gioca tutto sull'onda delle emozioni che possono essere scaricate e generate molto molto velocemente, quindi immagini molto forti, parole molto forti. Sappiamo perfettamente che Trump ha iniziato la sua carriera politica esattamente in questo modo, quindi dicendo cose che nessun altro politico si sarebbe mai sognato di dire. Molti dicevano che questo avrebbe causato la sua fine prematura, invece lui ha avuto l'accortezza, diciamo, da un punto di vista strategico, non che sia particolarmente d'accordo con le sue, ovviamente, ma bisogna riconoscere questa sua capacità di aver capito che quel genere di comunicazione poteva funzionare molto bene nel momento in cui c'è appunto c'è una transizione da media tradizionali a media invece sociali che basano tutta la diffusione attraverso delle dinamiche, come abbiamo detto prima, diverse.
Il nome dell'evento di giovedì all'università, Divided or United, ha un po' un sottotesto, perlomeno di, non se non di ottimismo, di una possibilità. Quindi, in conclusione, Francesco, ti vorrei chiedere se è inevitabile che i social media siano piattaforme divisivo o è possibile che diventino, o siano stati, o siano anche strumenti di coesione sociale?
No, certamente è possibile. I social media sono basati su tecnologie che possono sicuramente portare a un approccio diverso alla discussione politica. Il problema è come vengono confezionati questi prodotti. E il problema è anche il fatto che abbiamo dato le chiavi della nostra discussione politica a delle compagnie che sono private, quindi anche legittimamente hanno tutto l'interesse a creare profitti. Per uscire da queste dinamiche che appunto non rappresentano, non rispecchiano quello che le persone pensano, quindi la maggioranza, l'elettore medio, diciamo, non è rispecchiato da quello che appare nei social media, però l'elettore medio è sui social media, quindi vede quello che dei social media gli propongono e ha una percezione. Infatti questo anche quello che cerchiamo di spiegare e discutere giovedì è proprio questo, portando anche dei dati, no? C'è un distacco molto forte tra quello che noi percepiamo essere la polarizzazione all'interno della nostra società in Australia e negli Stati Uniti, quello che in realtà è la polarizzazione, è quando viene misurata attraverso, non dai social media, ma attraverso dei sondaggi più rappresentativi. Quindi la soluzione è avere più capacità di contestualizzare l'informazione che viene passata attraverso i social media, quindi con la capacità di capire, insomma, degli strumenti di capire che quello che i social media non sono una fotografia rappresentativa di quello che le persone realmente pensano. Quindi questo è importantissimo, perché se noi vediamo solo discussioni polarizzanti e polarizzate sui social media, ci viene a pensare che tutto quanto è polarizzato e polarizzante, quindi c'è anche un discorso di sfiducia verso le istituzioni che dovrebbero gestire e trovare una quadra a questi problemi. Quindi, senz'altro questo, migliorare quello che si chiama la digital literacy, no? Quindi migliorare la nostra capacità di consumare come consumatori di social media, e secondo anche cercare di creare spazi alternativi che possono essere social media che funzionano con altre dinamiche. L'esempio di Signal è molto interessante da questo punto di vista. Signal è un social media che viene usato, appunto è diventato noto qualche tempo fa perché il segretario alla difesa, che adesso si chiama segretario alla guerra degli Stati Uniti, lo usava per comunicare piani di guerra in una chat in cui a quanto pare c'era dentro poi è stato inserito anche per sbaglio un giornalista. Comunque Signal è interessante non per quello, ma per il fatto che è gestito da una società not for profit ed è un social media molto molto diffuso, e quindi ci sono delle possibilità di costruire delle infrastrutture di social media che non siano solo legate al profitto, come possono essere Meta, come possono essere X, Twitter o TikTok. Quindi pensiamo a progetti tipo Wikipedia. Wikipedia ci dà un sacco di informazioni, ma non spinge contenuti in maniera ossessiva, perché Wikipedia non vive sull'engagement che si genera sul sito, vive con altre dinamiche gestite da una fondazione not for profit. Quindi cercare nel nostro piccolo di utilizzare strumenti alternativi che non siano solo quelli che ci vengono proposti e venduti in qualche modo dalle grandi corporazioni big tech e dalle grandi società for profit che ci danno accesso a questi strumenti.
Grazie quindi a Francesco Bailo, buon evento e a risentirci presto.
Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.